Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RadioCittàAperta.it e anche un saluto a tutti coloro che ci ascoltano dal circuito Gemini Network. Come ogni giorno dalle 9.40 è il momento di Press Corner con la redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Ormai lo sapete bene, Press Corner è lo spazio in cui vi leggiamo e commentiamo insieme a voi notizie prese da articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento, come facciamo ogni settimana. E questa edizione è curata da Matteo Giacchè, che augura a tutti un buon giorno. E questa è la settimana in cui si parla tanto di riaperture, si parla delle riaperture soprattutto per quanto riguarda la Gran Bretagna, che pare stia per riaprire. È stato annunciato la caduta di tutte le restrizioni al 19 luglio, mentre invece in tanti altri posti del mondo, come il Bangladesh o l'Indonesia, si è ancora in fortissima difficoltà, tant'è che il Bangladesh ha deciso di prolungare di un'altra settimana il lockdown nazionale. E a tal proposito c'è un articolo molto importante uscito sul The Guardian che recita quanto segue: perché convivere con il Covid non sarebbe la stessa cosa che convivere con l'influenza, perché ultimamente con la caduta delle restrizioni i messaggi da parte del fronte governativo in Inghilterra sono quelli che invitano a pensare al Covid come all'influenza, ovvero come un virus con cui dovremo imparare a convivere per poter riprendere normalmente le nostre vite. Ebbene sì, ci stiamo imparando a convivere con il Covid, ma è la stessa cosa che convivere con l'influenza? Cosa che tra l'altro facciamo praticamente da sempre. E beh, non è la stessa cosa, e ne parla il Times, Ian Sampler ne parla su questo articolo in cui c'è proprio un'analisi. Coronavirus è più contagioso e molto più letale dell'influenza. Questo è quello che dice Ian Sample in un articolo in inglese sul The Guardian. E non abbiamo lo stesso meccanismo di protezione globale che abbiamo ormai istituito contro l'influenza. E dunque, vivere con il coronavirus come si fa con l'influenza stagionale? Beh, questa pandemia ci ha messo di fronte a diversi paragoni con altre malattie, no? E l'influenza è una di quelle. Perché? Perché queste due patologie, il Covid e l'influenza, hanno in comune alcuni sintomi, sebbene poi nel Covid siano più forti. Ovviamente c'è la febbre, c'è la tosse, sono entrambi virus che possono attaccare le vie respiratorie e soprattutto ci sono molti, come la tosse e la stanchezza, molti sintomi che combaciano. E quindi con il tempo si è iniziato a parlare, a comunicare in questo modo, ovvero di cercare di convivere con il coronavirus come si fa con l'influenza. Ma perché le differenze che ci sono tra il Covid e la semplice influenza non rendono possibile questa cosa, secondo il parere di Ian Sample? Perché non abbiamo lo stesso meccanismo di difesa, come dicevo. I vaccini attualmente non ci proteggono tanto dal contagio e dalla diffusione della malattia, quanto più dalla ospedalizzazione e dai sintomi più gravi. Questo vuol dire che comunque casi di coronavirus potrebbero ancora salire, nonostante tutto le vaccinazioni stiano andando molto velocemente, soprattutto nel Regno Unito, e questo significa che comunque il virus continuerà a circolare. E oltre a poter variare, ha comunque delle modalità diverse da quelle dell'influenza con cui i sintomi si manifestano, ovvero il coronavirus ci mette più tempo a mostrarsi. Molto spesso il Covid impiega più tempo per mostrare i sintomi, e questo fa sì che molte persone continuino ad andare in giro senza sapere di essere infetti, infettando anche altre persone. E allora fa una serie di paragoni che ci sono con l'influenza stagionale. Innanzitutto parte dal valore R, il R value dell'influenza stagionale, che è praticamente il numero di persone infettate che possono passare il virus ad altre persone. e la media è quella di 1 su 1.28. Significa che un gruppo di 4 persone con l'influenza potrebbero passarlo ad un gruppo di 5 persone. Ebbene, questo è per quanto riguarda l'influenza, ma per quanto riguarda il coronavirus il numero è molto molto più alto e la variante Delta in questo momento sta praticamente ancora più tirando su questo numero, facendo sì che arrivasse a 7 contro appunto i 5 del valore R dell'influenza normale, e quindi essendoci una assenza di vaccini che possano proteggere completamente dal virus, rende appunto il coronavirus molto più letale dell'influenza. E questo perché? Perché innanzitutto colpisce molto più severamente le persone anziane, e quindi è molto più facile che ci siano casi di morte, ma ci sono anche i numeri che parlano per le differenze. Allora, qui dice Sample che l'influenza normale ha ucciso una stima di persone intorno ai 44.500 persone in Inghilterra durante le stagioni che prevedono gli anni del 2015-2016 e 2017-2018, che è lo stesso numero di morti per Covid in Inghilterra nelle prime 9 settimane del 2021, quindi nemmeno nel picco più alto della pandemia, e comunque il numero è già più alto di tutti i morti fatti in 4 anni da parte dell'influenza. Quindi si aspetta, insomma, che si continuino a studiare i vaccini e che questi magari possano proteggere di più. Adesso il vantaggio del vaccino è quello di coprire al 90% contro l'ospedalizzazione, ed è questa la sostanziale differenza. Inoltre, il virus dell'influenza viene studiato da tantissimo tempo ed è stato istituito un meccanismo che prevede lo studio continuo del virus e una serie di misure prese per migliorare l'efficacia dei vaccini. Eh sì, perché c'è un sistema internazionale, insomma, da parte dei vari paesi, per cui il virus dell'influenza viene annualmente studiato e vengono aggiornati quelli che sono i file sui vaccini. Non abbiamo ancora un meccanismo così ben oliato per quanto riguarda il coronavirus, per cui i vaccini sono stati praticamente appena sviluppati e che sicuramente ci stanno aiutando molto a camminare verso una, speriamo, presto ritrovata normalità. Però il problema è che qui probabilmente ci vorrà ancora più tempo, soprattutto per mettere un sistema globale in piedi così velocemente. Praticamente c'è proprio un network di sorveglianza che studia le varianti dell'influenza e che fa sì che poi i vaccini possano essere incrementati con le dovute misure per fronteggiare il virus. Qui stiamo ancora studiando le varianti del coronavirus che arrivano in maniera molto molto veloce e che ancora mettono in dubbio anche l'efficacia di alcuni vaccini. Quindi sì, bisogna imparare a convivere con questo virus, ma non possiamo prenderlo sotto gamba come si prende sotto gamba una semplice influenza, perché vivere con il coronavirus come lo si fa con l'influenza potrebbe poi risultare letale. Allora, l'articolo appena commentato è preso dal The Guardian, è un articolo in inglese di cui trovate il link sotto al player, e adesso passiamo al prossimo articolo. Per il prossimo articolo volevo esporvi quello che ho trovato su Jacobin Italia, a firma di Gwendalina Anzolin. È un approfondimento molto molto interessante che si intitola Le faremo sapere, due punti, viaggio nello sfruttamento. E praticamente è un articolo che promuove un podcast che racconta il lavoro di oggi. Sono storie di vita da cui emergono rivendicazioni che ci portano al secolo scorso, ovvero la giusta retribuzione, 8 ore lavorative e un giorno di riposo. Molto spesso si è sentito parlare di diritti lavoratori, dei diritti dei lavoratori e di questi diritti che non vengono rispettati, e c'è questo approfondimento su Jacobin Italia di Gwendalina Anzolin che cerca di fare un po' il punto della situazione per presentare questo podcast. E Anzolin parte da quella che è stata l'affermazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in cui ha praticamente detto che se l'offerta manca bisogna alzare la posta sulla domanda, ovvero gli si poneva il problema di tutti quei cittadini che preferiscono stare a casa a prendere il sussidio piuttosto che andare a lavorare, e Joe Biden ha semplicemente risposto: prendete questi cittadini e pagateli di più. Come è giusto che sia, perché il problema, che non è solo proprio dell'Italia come siamo portati a pensare, è che molto spesso i lavoratori non vedono rispettati i propri diritti, fanno dei salari da fame per delle ore lavorative incommentabili e quindi molto spesso preferiscono stare a casa a prendere il sussidio o il reddito di cittadinanza, come succede qui in Italia, e vengono spesso additati come i fannulloni che non vogliono fare nulla, quindi i fannulloni dal reddito di cittadinanza. Però tutto sommato, considerando che la media del reddito di cittadinanza è 584 euro, e bisogna mettere in conto che quando uno non lavora ha molte meno spese, che siano i mezzi di trasporto, che siano la benzina o che siano qualsiasi altra spesa che qualcuno deve fare per poter sostenere la propria giornata lavorativa, a quel punto, se si fanno i calcoli di quanto una persona percepisce come stipendio e quello che spende, si arriva più o meno al guadagno che la stessa persona avrebbe rimanendo a casa sul divano a recepire il reddito di cittadinanza. Questo è quello che dice nell'articolo Anzolini. E ci dà anche un po' di dati, perché il dibattito è sempre più acceso, soprattutto nell'epoca adesso del Covid, del quasi post-Covid, così lo chiama la Anzolin, in cui i lavoratori stanno pagando conseguenze molto forti. Ci sono 1 milione di disoccupati in più, oltre il 10% della popolazione, e ancora una volta sono i giovani i più colpiti, con il tasso di disoccupazione che resta sopra il 30%. Ci sono contratti precari, in nero, e ci sono molti lavoretti che vengono offerti per periodi brevi, senza che però questo possa garantire una stabilità e quantomeno una sopravvivenza, insomma. Quindi le condizioni dei lavoratori continuano ad essere di forte, forte difficoltà. Leggo un pezzo dell'articolo. La povertà salariale è urgente, anche e soprattutto considerato l'11% di lavoratori con posizione regolare che vivono sotto la soglia di povertà. Ma c'è tanto altro tra questi lavori sottopagati. Orari di lavoro estenuanti, mancanza di un welfare adeguato, discriminazioni di genere, assenza della contrattazione collettiva in settori chiave. Sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono all'aggravarsi della situazione lavorativa in Italia. E ci sono questi, appunto, punti che vengono toccati da Anzolin per presentare questo podcast di cui vi parlavo, che viene fatto su lefornacirosse.it, fornacirosse.it, e che vi consiglio di andare a sentire perché sono storie di vita vera, vissuta, che è un podcast che si intitola Le faremo sapere, appunto, e nasce dall'esigenza di rappresentare le vicende che sono attorno a noi, nella vita di tutti i giorni, e insomma vengono presentate alcune storie all'interno di questo podcast. E leggo ancora dall'articolo. Le faremo sapere è un viaggio nel mondo del lavoro. C'è Michela che dopo 1000 lavoretti approda e racconta cosa significhi fare la cassiera di un supermercato. Susanna, sulla carta operaia tessile, in realtà commessa per una grande catena di calze. Bianca, una neoingegnera che si barcamena tra stage non pagati e continui episodi di sessismo. C'è il sindacalista Antonio, che prova a tirare le fila ammettendo che... Tendo come il significato non sia in grado di cogliere la trasformazione delle generazioni più giovani. Ci sono Paolo e Francesca, che raccontano il lavoro stremante di cuochi, lontano dal romanticismo e dalla creatività, mal raccontati dal grande schermo. Salari bassi rimangono un enorme scoglio a una vita dignitosa. Ma non sono l'unico. Le altre problematiche emergono dall'assenza spesso totale di tutele, controlli, organizzazione e della solitudine di non riuscire a rivendicare un minimo per un'esistenza dignitosa. Una giusta retribuzione, 8 ore lavorative, un giorno di riposo. Sembrano quasi rivendicazioni del secolo scorso. E vengono quindi raccontate delle storie, per esempio c'è quella di Bianca, una neo ingegnera industriale, che ha fatto la studentessa lavoratrice nella speranza che poi la laurea la portasse a lavorare in maniera più stabile e le potesse dare un lavoro sicuro. Si è trovata però in un ambiente maschilista, e alla fine dell'università aveva anche bisogno di un lavoro con cui mantenersi, quindi ha accettato una serie di lavori che probabilmente in altre occasioni non avrebbe accettato. si è dovuta trovare a rifiutare degli stage perché non retribuiti, oppure fare degli stage poco retribuiti perché erano l'unica alternativa. Eppure Bianca un no categorico non l'ha mai detto, perché come tutte le storie di vita ci raccontano, ci sono gli amici e i parenti che consigliano, e ovviamente tutti consigliavano a Bianca di continuare a cercare lavoro, perché un lavoro è pur sempre un lavoro ed è un investimento. Ed è questa la mentalità su cui mi vorrei fermare un attimo a riflettere, perché è vero che un lavoro è un lavoro e costruire il proprio curriculum è importante, però ultimamente si richiede, soprattutto ai giovani, di fare dei lavori per cui non sono per niente qualificati e per cui magari invece si potrebbero impiegare risorse molto più ben disposte e pagarle meglio. E si sono appunto questi giovani costretti a lavorare in totale lontananza dal campo di studi che hanno scelto all'università. Ed è la stessa Bianca che dice, qui parlando, 4 colloqui per una posizione da 400 euro al mese. A un certo punto ci chiediamo se ne valga la pena. Per cos'è che lo stiamo facendo questo investimento? Non è vero che un lavoro non si rifiuta mai, dice Bianca. Io ho studiato anche per imparare velocemente e quindi anche la mia formazione vale. Anche se siamo in formazione diamo tutto il nostro tempo, che è quello che abbiamo per avere un reddito. E quindi ritorniamo sempre al discorso per cui la gente studia, si qualifica e poi deve usare il suo tempo per cercare di guadagnare facendo un lavoro per cui non è qualificata, e quindi tutta la formazione fatta finora non viene valorizzata e non viene valorizzata nemmeno nel posto di lavoro per cui viene assunta. Un'altra storia che viene raccontata è quella di Michela, che è una cassiera in un supermercato, dove è approdata dopo numerosi lavori. Ha fatto la call center, l'impiegata con un diploma da segretaria d'azienda, poi la barista, la cameriera, la promoter, l'autista per aziende a noleggio. In tutti i posti ha trovato innanzitutto colloqui di lavoro, domande discriminatorie come quella in cui si chiede se aveva intenzione di avere figli o qual è il suo rapporto con persone di sesso maschile, e addirittura ha subito anche delle avance e diverse molestie sessuali. Racconta per esempio del titolare di un bar di un'azienda in cui faceva la segretaria, che quando aveva solo 20 anni ha provato a baciarla. Lei si è spostata e ovviamente lui non ha avuto una reazione violenta, ma dopo pochi giorni si è ritrovata senza lavoro. Stessa cosa è successa in un bar quando faceva la barista, con un cliente che molto spesso rivolgeva battute a sfondo sessuale, fino a quando un giorno, stanca di queste continue illazioni, Bianca ha deciso di lasciare il lavoro. Ecco, bisognerebbe tutelare di più i lavoratori, non solo per quanto riguarda le paghe, non solo per quanto riguarda il tempo che devono spendere sul posto di lavoro, che sono già cose di per sé molto molto importanti, ma serve che vengano rispettati i diritti e soprattutto che non vengano fatte discriminazioni, come è successo a Bianca, come è successo a Michela, ma non solo. E Bianca racconta che adesso, oltre ad avere un contratto che le dà un po' più di stabilità, però ha un contratto che la prevede come cassiera. In realtà però deve poi ricevere i camion alle 5 del mattino con il turno mattutino, deve sbancalare tutta la merce, pulire i parcheggi, i bagni, cambiare i prezzi dei prodotti in offerta. Insomma, non è semplicemente una mansione quella che le viene richiesta, come sarebbe da contratto, ma più mansioni, per cui poi l'orario lavorativo si alza. Ed è la stessa cosa che succede più o meno a Susanna, che ha un contratto da operaia tessile, almeno sulla carta, perché poi lavora, come è detta, alle vendite presso una grossa azienda SPA, che SPA, che conta oltre 3.000 dipendenti. Insomma, anche questa dei contratti che poi non vengono rispettati sul luogo di lavoro, anche semplicemente solo per le mansioni che vengono richieste ai dipendenti, è un'altra questione lunghissima. Oltre alla storia di Susanna, che vi ho solo accennato, e quelle di Michela, Bianca che vi ho raccontato in precedenza, ce ne sono altre, ve le ho citate inizialmente. Ci sono Paolo e Francesca, che sono due cuochi. Le condizioni sono comunque sempre molto faticose e poco retribuite. Insomma, questo è un approfondimento magari già sentito altre volte, ma Guendalina Zolin, che è tra l'altro una ricercatrice che si occupa di temi di politica ed economia industriale, ha dato un bel punto di vista, quindi vi incollo il link qua sotto al player anche in questo caso per andare a leggere l'articolo. E dunque è tutto per questa edizione del Press Corner, appuntamento alla prossima settimana.